Siete sintonizzati su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Potete lasciare i vostri messaggi al numero verde 800 208 802.
Amici all'ascolto, ben trovati. Luca Collodi vi saluta insieme alla nostra storica dell'arte Nicoletta Fattorosi Barnaba. Benvenuta, buongiorno.
Buongiorno Luca, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Tema del giorno, il Lupercale. E allora, c'è chi dice che sia stato trovato, cioè il Lupercale è un luogo sotto il Palatino dove la lupa allattò Romolo e Remo, tanto per capirci. Altri, come il soprintendente, l'ex soprintendente di Roma, Adriano La Regina, dice no, cercatolo altrove. Comunque quello che è stato scoperto è altrettanto importante per quanto riguarda il foro di Roma.
Sicuramente, soprattutto il Palatino, perché è la zona che insomma è stata inglobata dal Palazzo di Augusto.
Allora, cerchiamo di andare per ordine, l'argomento è interessante, tra l'altro io non sono romano, quindi mi interessa capire meglio. Allora, innanzitutto, il Lupercale era una festa a Roma nell'antichità.
Sì, i Lupercali erano legati proprio ai Luperci, che erano dei sacerdoti legati appunto al discorso della lupa e di questa grotta dove appunto Romolo e Remo sarebbero stati allattati e c'era Faustolo, questo pastore che stava qui, che gli ha fatto, diciamo, da padre.
Ti chiedo scusa, il Lupercale quindi è un luogo o è una festa?
Il Lupercale è un luogo e i Lupercali sono la festa che andava, diciamo, tra il 15 e il 18 febbraio, che era un po' un momento importantissimo dell'anno, perché nel mese di febbraio, che proprio era il mese della purificazione, februo vuol dire purificare, la febbre del nostro corpo ci purifica quando stiamo male, no? Cioè è positiva la febbre quando si sta male, perché rinasce, si sconfigge, diciamo, il virus o il bacillo che sia. E quindi questa purificazione avveniva contro i demoni che potevano devastare la città, eccetera, eccetera. Questi Lupercali sono andati avanti fino al V secolo, quindi in contemporanea con il cristianesimo. Papa Gelasio I manderà una dottissima disquisizione al Senato dicendo che era inutile che i romani continuassero a dire che senza Lupercali la città sarebbe morta, sarebbe stata devastata, eccetera, eccetera, perché erano soltanto manifestazioni superficiali. Bisognava andare invece con la preghiera a cercare l'aiuto di Cristo, di Dio. Quindi il Papa ha cercato, però non ce l'ha fatta, ha dovuto mettere un'altra festa, e che è la Candelora, la purificazione della Vergine, no?
Quindi la festa dei Lupercali è seguita poi da questa festa della purificazione,
esatto,
della Candelora.
Prima la Candelora è stata messa poi il 2, perché non sono i 40 giorni dopo la nascita di Gesù.
Se non ricordo male, i Lupercali erano luoghi dove le donne esercitavano attività sessuale a pagamento.
Lupanari quelli erano. Comunque l'etimologia è sempre questa, perché la lupa era la donna che si prostituiva. Quindi molto ovviamente questa lupa che noi identifichiamo ormai poi con la lupa etrusca bronzea che abbiamo tutti quanti in mente, con i due gemelli messi poi nel 1400, sicuramente, non si dice mai quando si parla di archeologia, probabilmente era una donna appunto, diciamo, di facili costumi, che stava con Faustolo in questa grotta che diventa poi luogo sacro e che Augusto proprio vuole. Dionigi d'Alicarnasso ce la descrive abbondantemente, ecco perché c'è stata questa eccitazione, perché certe cose che hanno visto attraverso queste sonde corrisponderebbero a quello che ha detto Dionigi d'Alicarnasso. Carandini stessa ha detto che si pensava che il Lupercale stesse più verso San Teodoro, se qualcuno conosce bene la zona. San Teodoro è più, diciamo, dall'altra sponda del Palatino.
Noi parliamo del Lupercale dove Romolo e Remo furono allattati, perché di grotte,
sì, perché
Lupercali...
il cestino, diciamo, con Romolo
perché
e
poi
Remo.
Romolo e Remolo, la leggenda ci dice che arrivarono dal fiume, dal,
esatto,
Tevere.
Esatto, dal fiume. Ricordiamoci la zona
furono trovati sul Tevere.
Esatto, si fermarono presso la pianta di un fico, e non è un caso perché il fico è una delle piante sacre di Roma, no? Quindi voglio dire, ci sono tante nella leggenda, tante cose importanti. Quando arrivarono nella zona del Circo Massimo, che sta lì praticamente, ci sono tanti fiumi che poi andavano a confluire nel Tevere. Era una zona estremamente paludosa. Uno di questi fiumi molto probabilmente era il Velabrum, San Giorgio al Velabro, perché stava in questa zona, e questo Velabro molto probabilmente ha scavato proprio la Valle del Foro nei secoli. Quindi siamo in una zona ricchissima di acqua e paludosa, ecco perché poi questo cestino si è arenato. avvelenato, no? E quindi questa lupa avrebbe poi dato il latte a questi due fanciulli,
secondo
Romolo e Remo.
La leggenda, però, mi sembra di capire che questa lupa si possa in qualche modo identificare in una donna,
sì,
di una prostituta di allora.
Sì, cioè alcuni dicono così, però ecco, io lascio sempre molto aperto a tutto perché non voglio assolutamente dare sicurezze, perché non ci sono ovviamente, no?
E ora la domanda fatidica, allora quello che è stato scoperto nei giorni scorsi è veramente, secondo te, Nicoletta Fattorosi Barnaba, il lupercale di Romolo e Remo?
Ma guarda, sicuramente Grandini è un fan di Romolo e Remo e quindi sicuramente porta anche a pensare a questo. Io sono più propensa a vederlo da un'altra parte, cioè proprio verso San Teodoro, però siccome io non sono un'archeologa e non ho mai scavato lì chiaramente, però ecco, sicuramente quello era il palazzo, sotto il Palatinum, dal nome al palazzo, no? di Augusto. Augusto rilancia la figura dell'imperatore, rilancia la figura Roma attraverso l'arte, e questo fatto di inglobare questa grotta, che era un sacrario praticamente, forse rientra in un disegno di rilancio anche pronto della figura politica sua e di Roma. Ma che poi fosse il Lupercale, certo, secondo me dobbiamo aspettare un pochino di tempo prima di dare certezze.
Ecco, ma cosa succederà ora? Ci saranno degli scavi?
Cioè, sì,
questa telecamera proprio che è stata inserita avrà,
sì,
poi delle conferme?
Ci saranno degli scavi, già sono stati disegnati dei soldi per fare questi scavi, che saranno, per ora, per quanto si dice, i più delicati della storia dell'archeologia, perché sopra c'è un palatino che purtroppo ha già delle grosse difficoltà, proprio perché dilava un pochino, e quindi chiaramente saranno degli scavi costosissimi e delicatissimi, perché voi capite che andare su una grotta è un po' quello che è successo con la Domus Aurea, che vedete ancora si apre e si chiude in continuazione, perché quando sopra c'è qualche cosa di estremamente pesante sarà difficile anche dal punto di vista proprio statico per andare avanti con e gli scavi saranno fatti. È una zona che viene rilanciata, questa sicuramente, che vuole prendere nuova vita, e soprattutto bisogna stare attenti anche a che noi dovremmo, è vero, come leggevi prima nella cronaca, è vero che ci devono essere persone preparate a portare i gruppi in giro, su questo io sono più che d'accordo, ma è pur vero che noi dovremmo anche preparare i nostri turisti a vedere questa città come una città che ha vissuto sempre, che vive ancora. Quando questi se ne vanno con delle teste marmoree sotto il braccio perché è il ricordo di Roma, o si prendono un pezzetto di qua, un pezzetto di là, cioè è il rispetto per la città che manca. Questa è una città che io non so più come dirlo, va amata perché dentro ha tanta storia per tutti, non solo per i romani. Noi oggi la viviamo godendo anche di secoli passati, e questa scoperta ce ne dà proprio vigore, no? Ma come si fa a non rispettare un luogo che ha dato tanto alla storia? Cioè, trasversalmente per Roma passa tutto.
Nicoletta Fattorosi Barnaba, torniamo un attimo al Lupercale e poi chiudiamo con questo argomento che tu hai ora iniziato. Le fonti, è importante per capire se si tratta del Lupercale reale dove furono,
certo,
allattati Romolo e Remo o no. Tu hai citato prima Dionigi di Alicarnasso,
che è quello che ce la descrive, diciamo, no? Che è coevo di Augusto, quindi era stata appena fatta questa grotta, questo sacrario che è stato ritrovato. Certo, si è visto molto con le sonde e si può pensare che alcune cose corrispondano a quello che è la descrizione di Dionigi. Però forse bisogna aspettare.
Lui che descrizione fa?
Lui fa la descrizione di questo soffitto con questa aquila con le ali bianche, che era appunto l'aquila dell'imperatore, perché l'imperatore poi diventava divino dopo la morte e quindi aveva il simbolo di Giove, che era l'aquila, no? Quindi una volta fatta appunto con stucchi, e qui ci siamo, con dipinti, e qui ci siamo. Quindi tante cose corrispondono, però per dire è quella, secondo me dovremmo un attimo avere la pazienza di aspettare gli scavi veri e propri, insomma, no? Questa Roma, città sul fiume.
Si tratta comunque, indipendentemente se poi si stabilirà che sia il vero Lupercale o no, si tratta comunque di un'importante scoperta.
Sicuramente
per tutto il foro romano.
Certo, anche perché noi ricordiamoci che questa parte del Palatino affacciava sul Circo Massimo. Sul Circo Massimo c'erano dei giochi importantissimi da sempre, e una parte grotte sotto, molto probabilmente, addirittura si parla di una grotta dedicata ad Apollo, adesso qui sono aperte tutte le possibilità, chiaramente, che inglobava quindi anche una zona sacra. Non ci ricordiamo che sopra, sul Palatino, già Augusto aveva inglobato nel suo palazzo il Tempio di Apollo, insomma, già aveva questa...
Tu prima hai accennato al rispetto che si deve al Foro Romano, all'antichità in genere,
storia,
perché è la nostra storia,
no?
La nostra, rappresenta la nostra identità, ma i turisti spesso non sono d'accordo su questo, si portano a casa pezzettini addirittura del Colosseo, dei fori, eccetera. Il Comune di Roma pensa di far tornare a pagare un biglietto per entrare nel Foro Romano,
sì,
negli scavi. Sei d'accordo?
D'accordissimo. Innanzitutto la manutenzione del nostro patrimonio artistico è pazzesca, a noi costa tantissimo. Se noi andiamo all'estero, anche per un dipinto solo ci fanno pagare, nelle chiese mettono le tende per non far vedere cose e far pagare.
Beh, quello anche in Italia, quando oggi entri in alcune chiese devi pagare un minimo di biglietto.
Però voglio dire, noi abbiamo il 70% delle opere d'arte del mondo in Italia, come facciamo da soli? Non è possibile. E quindi io sono d'accordissimo su questo fatto, perché la cultura, insomma, va anche un po' coccolata economicamente.
Grazie a Nicoletta Fattorosi Barnaba, noi
a
la
voi.
Troveremo giovedì prossimo e anche il sabato alle 10:45. Grazie, per il momento la linea torna alla regia.